Buongiorno agli ascoltatori di Radio Missione Francescana Medicina. Oggi il suo solito conduttore della trasmissione, Luigi Rusconi, purtroppo non è presente per motivi familiari. E allora sarò io, Giorgia Dini, amico e collega, a fare le sue veci e a presentare il nostro illustre ospite. Il nostro ospite è il dottor Marco Mauri, docente e ricercatore dell'Università dell'Insubria e neurologo presso l'unità operativa dell'ospedale Sette Laghi di Varese. Oggi parliamo con lo specialista della malattia dell'Alzheimer. Dottore, è una malattia particolarmente interessante e purtroppo anche attuale, considerando la longevità dei nostri anziani. Dottor Mauri, cos'è? Come e quando si manifesta? Come si caratterizza? E possiamo considerare la malattia di Alzheimer un normale processo di invecchiamento, una malattia o la malattia della vecchiaia? Dottore?
Sì, grazie. Ringrazio come sempre Radio Missione Francescana per l'invito che accetto sempre con grande piacere. Purtroppo, come già in altre volte abbiamo affrontato questo argomento, si tratta di una malattia estremamente frequente. Nell'ambito delle demenze si ritiene che circa 1 milione di persone siano affette da una qualche forma di decadimento cognitivo. E questo fa sì che le demenze siano la condizione neurologica neurodegenerativa in grado di indurre disabilità più frequente delle malattie extrapiramidali, ad esempio il Parkinson, più frequente, scusate, delle malattie cerebrovascolari in seguito a ischemia o emorragia cerebrale. Questa patologia, che è stata descritta da Alzheimer nei primi del Novecento, è esplosa soprattutto nelle società occidentali con l'invecchiamento della popolazione. Quindi, come accennava lei, si manifesta soprattutto nelle fasce anziane della popolazione, a partire dai 65, 70, 75 anni, per aumentare in maniera progressiva ed esponenziale nelle decadi successive, anche se non è una malattia esclusiva della fascia anziana, ma può qualche volta manifestarsi purtroppo anche in condizioni cosiddette presenili, cioè in soggetti che hanno anche meno di 60-65 anni. E questa patologia ha un andamento che è più o meno identico in tutte le parti del mondo. Attualmente abbiamo a disposizione anche notevoli dati, diciamo, anche dalla Cina, dalla Russia, da paesi del Sud America, e l'andamento è più o meno uguale. Si ritiene che attualmente vi siano più malati di malattie di Alzheimer in Cina, ad esempio, che negli Stati Uniti. E oltre ad essere una patologia particolarmente frequente, ha un andamento di tipo cronico progressivo, cioè una malattia che dura molti anni, in cui il soggetto gradualmente perde le sue competenze e le demenze costituiscono fondamentalmente uno spettro, un arcipelago di disturbi, cioè esistono vari tipi di demenze. Ma la malattia di Alzheimer costituisce circa il 60% di tutte le demenze ed è sicuramente la condizione più frequente, più nota, anche se quando poi il neurologo, soprattutto perché il medico curante invia, diciamo, un paziente con degli iniziali disturbi cognitivi, deve inquadrare il paziente nel senso di verificare se vi sia una demenza, quindi qualcosa che differisce assolutamente dal normale invecchiamento, e quale tipo di demenza sia. Esistono anche delle demenze legate non a processi degenerativi, ad esempio le demenze vascolari, quindi si devono fare tutta una serie di accertamenti che possono essere di livelli più o meno approfonditi a seconda chiaramente dell'eziologia di questa patologia, che comunque nel caso della malattia di Alzheimer è una malattia di tipo neurodegenerativo. Cosa significa neurodegenerativo? Significa che all'interno del normale funzionamento del sistema nervoso centrale, determinate popolazioni di neuroni vanno incontro a un processo di neurodegenerazione, cioè nella sintesi, nello smaltimento di alcune proteine, e in questo caso le proteine sono la beta amiloide e la proteina tau. Queste tendono, diciamo, ad accumularsi in maniera patologica, quindi a indurre un danno a carico di questi neuroni. Un dato ormai accertato, insomma, che magari non è così diffuso nell'ambito delle conoscenze della popolazione, che questo danno verosimilmente inizia molti anni prima dell'esordio dei primi sintomi. E quindi 10-20 anni prima questi processi iniziano e quando solo raggiungono una soglia critica iniziano i primi sintomi della malattia.
Quindi, dottor Mauri, diciamo, è una malattia che si evidenzia solamente quando c'è un quadro sintomatologico, però la malattia di per sé cammina sotto traccia e cammina a tal punto che anche noi, anziani, quando non ci ricordiamo qualche nome o quando perdiamo un po' la memoria, diciamo un pochino di averla. Ma ad ogni modo, a parte questo, quello che le volevo dire. E lei ha parlato di malattia progressiva, di malattia neurogenerativa. Qual è il sintomo più precoce, più comune di questo tipo di paziente? E inoltre, questo paziente di solito è un paziente ottantenne. Ci sono anche forme precoci di Alzheimer, cioè 50-60 anni?
Beh sì, come accennavo prima, ci possono essere anche delle forme precoci ad esordio presenile, per fortuna non sono tantissime nell'ambito della malattia di Alzheimer, e sono quelle forme quando si ha un esordio a 40, 45, 50 anni, soprattutto se vi è una familiarità, in cui ci potrebbe essere l'indicazione a fare uno screening anche dal punto di vista genetico per individuare quelle, per fortuna, poche forme familiari che noi conosciamo, che sono un gruppo abbastanza ristretto in termini percentuali nell'ambito del capitolo della malattia di Alzheimer, per fare in questi casi selezionati anche delle indagini di questo tipo, ove ve ne fosse, diciamo, necessità. Quello che mi diceva è un altro argomento abbastanza problematico, nel senso che lei giustamente mi diceva, ma però diciamo tutti noi invecchiando abbiamo qualche piccola dimenticanza, esistono chiaramente delle modificazioni, diciamo, della memoria e di determinate funzioni cognitive con l'età, quello che bisogna valutare però è la capacità che noi mettiamo in atto per far fronte alle attività della vita quotidiana. Quindi anche invecchiando con strategie diverse, in quanto non tutte le funzioni cognitive decadono, chiaramente possiamo poi avere un'autonomia assolutamente conservata. Il
E dottor
soggetto.
Mauri, a questo proposito, noi ci possiamo accorgere un momento prima della diagnosi?
Beh, accorgersi un momento prima, nel senso che i primi sintomi, anche se questa non è una regola valida al 100%, però i primi sintomi della malattia di Alzheimer sono i disturbi della memoria. Quale tipo di memoria? Esistono, diciamo, una memoria autobiografica, una memoria che fa parte della nostra conoscenza enciclopedica, una memoria di procedura, insomma, soprattutto la memoria, quella che noi chiamiamo episodica per eventi recenti, cioè il soggetto dimentica delle cose che fanno parte, diciamo, della propria autobiografia, della propria storia personale, soprattutto che sono accadute da poco, quindi cosa ha mangiato la sera prima, dove è andato nel weekend precedente. Queste, diciamo, sono quei tipi di amnesie che più frequentemente vengono riferite dal paziente o dalla persona con cui lui vive. Vi è da dire che nell'ambito di numerosi studi che sono stati fatti, soprattutto a partire dalla fine degli anni 90, si è inquadrato un po' una condizione, una zona grigia, insomma, di iniziali disturbi solo della memoria in un soggetto che per il resto è assolutamente preservato, diciamo, nelle altre funzioni cognitive e che è stato, diciamo, etichettato con questa dizione di disturbo cognitivo lieve. Quindi un soggetto che non ha ancora, diciamo, una demenza conclamata, ha degli iniziali disturbi della memoria, però questi disturbi della memoria, se si misurano con dei test, in effetti si vede che sono anormali anche rispetto alla fascia di età di popolazione a cui lui appartiene. E la ricerca si è
Quindi,
molto focalizzata su questo sottogruppo di pazienti per individuare dei marcatori, delle metodologie in grado di identificare quali fra questi potessero poi evolvere verso una demenza conclamata.
dottor Mauri, questa malattia dell'Alzheimer, oltre che lenta, ha un inizio anche subdolo, cioè le
Esatto.
persone cominciano a dimenticare alcune cose al punto di non più riconoscere nemmeno i familiari. E da subito, dal giorno dopo, hanno bisogno di aiuto, perché non riescono
Diciamo
nelle loro attività quotidiane, è
che
vero?
l'esordio è subdolo, che si può caratterizzare con dei disturbi della memoria isolati, e proprio per questo bisogna cercare di individuare questi pazienti nell'ipotesi, di avere poi in futuro forse delle terapie, soprattutto perché se avessimo delle terapie efficaci, quando proporle? Beh, se questo processo di degenerazione inizia molti anni prima, sono da proporre, subito quando il paziente viene identificato. Ed è un'evoluzione che però dura degli anni, ecco, bisogna tener conto che poi la sopravvivenza, diciamo, dalla diagnosi alla demenza, si sviluppa questa malattia in 10-12 anni, quindi è una malattia molto lunga prima di perdere determinate abilità.
Dottor Mauri, ci fermiamo un attimo per la canzone
Volentieri, ci vediamo dopo.
che lei ha scelto, molto bella.
Hanno sparato un angelo in fondo alla città. Hanno sparato un angelo e adesso siamo qua. Hanno sparato un angelo in mezzo ad una strada, a un cucciolo di sposa coperto di rugiada. Hanno sparato un angelo in braccio a suo papà. Hanno sparato un angelo e a un po' d'eternità. Hanno sparato un angelo ed hanno spento un lume. Hanno sparato un angelo che era ancora in piume. Hanno sparato un angelo che ancora non sapeva gli abissi del mondo, la bestia che si cela. Hanno sparato un angelo in braccio a suo papà. Hanno sparato un angelo e ha un po' d'eternità. Cosa possiamo piangere se non abbiamo lacrime? Cosa possiamo scrivere se non abbiamo pagine? E non possiamo credere che morta sia pietà. Hanno sparato un angelo e un po' d'eternità. Hanno sparato un angelo sul faro della sera, mentre coi genitori se ne tornava a casa. Hanno sparato un angelo come si spara un topo, come si spara un sogno, come si spara il vuoto. Hanno sparato un angelo in braccio al suo papà. Hanno sparato un angelo e un po' d'eternità. Cosa possiamo dire se non abbiamo voce? Che non sappiamo stare ai piedi della croce e non possiamo credere che morta sia pietà. Hanno sparato un angelo e un po' d'eternità. Con i suoi piedi piccoli ancora non volava, con le sue ali tenere ancora non camminava, con i suoi occhi a mandorla ancora sorrideva ai giorni che venivano come una primavera. Hanno sparato un angelo in braccio al suo papà. Hanno sparato un angelo e un po' d'eternità.
Buongiorno ancora a tutti gli ascoltatori di Radio Missione Francescana Medicina. Parliamo col dottor Marco Mauri, docente e ricercatore dell'Università dell'Insubria e neurologo presso l'unità operativa dell'ospedale di Circolo di Varese, ospedale Sette Laghi. E parliamo della malattia dell'Alzheimer. Domanda che le volevo fare, dottore. Abbiamo parlato dell'esordio della malattia che è particolarmente lento, ma poi è progressivo, degenerativo. Il paziente malato di Alzheimer è un paziente particolare. Volevo chiedere per quanti anni può vivere dopo la diagnosi? E soprattutto dire come mai questi pazienti spesso diventano cattivi nei confronti non solo dei familiari, ma anche delle altre persone. C'è un pizzico, diciamo, di cattiveria che si nota in questo tipo di paziente, dottore.
Beh, come ho accennato prima, la durata della malattia è di 10-12 anni, anche più, perché ovviamente l'evoluzione di questa malattia non è uguale per tutti i pazienti. Esistono delle forme che hanno una modalità di progressione che è più rapida rispetto ad altre, questo in relazione anche alle comorbidità, alle altre patologie. Ricordiamoci che stiamo parlando di persone che hanno 70, 75, 80, 85 anni, quindi possono avere tutta un'altra serie di problematiche associate. Quello che lei mi diceva è vero, nel senso che uno dei cardini dal punto di vista sintomatologico della malattia è non solo la presenza di disturbi cognitivi, abbiamo detto in primis soprattutto i disturbi della memoria. Questo come mai succede? Perché questo processo di neurodegenerazione in cui comincia ad avvenire la morte di determinate popolazioni di neuroni, che sono gli elementi fondamentali del sistema nervoso, iniziano in determinate zone del cervello e prima di tutto in quelle che controllano queste capacità di memorizzare, archiviare, rievocare le informazioni. Chiaramente questo processo di neurodegenerazione non rimane localizzato in quell'area, ma tende ad estendersi poi ad altre aree dell'encefalo e quindi anche aree che controllano il comportamento. E quindi in una fase, diciamo, intermedia, soprattutto medio avanzata della malattia, compaiono anche dei disturbi comportamentali. E i disturbi comportamentali, paradossalmente, sono quelli più rilevanti per il caregiver, per il badante, per il marito e la moglie, perché chiaramente sono quelli che molto spesso spezzano la capacità di queste persone di far fronte alla possibilità di accudire questi malati. E questi disturbi comportamentali in realtà sono di tanti tipi. Giustamente lei ha parlato di, tra virgolette, cattiveria, cioè di agitazione, aggressività. A volte possiamo avere anche dei disturbi come, non so, delle allucinazioni, cioè di vedere o sentire delle cose non reali, ma che sono assolutamente reali per il paziente, o quelli che noi chiamiamo i deliri, cioè essere convinti che qualcuno ci spii, che qualcuno voglia sottrarci dei soldi, partendo magari da un disturbo della memoria che non ci fa trovare le cose. Però molto spesso, oltre, diciamo, a questi deliri, allucinazioni, a questa agitazione, aggressività, abbiamo anche dei sintomi molto frequenti, come ad esempio l'apatia, in cui il paziente magari rimane per delle ore seduto, guarda la TV, ma non ha nessuna, diciamo, interazione con l'ambiente circostante. E direi che questi disturbi comportamentali, insieme ai disturbi della memoria, ai disturbi del linguaggio, disturbi della capacità di trovare un posto, diciamo, nell'ambito del proprio quartiere e poi anche nell'ambito della propria abitazione, nelle fasi più avanzate della malattia, sono gli elementi più importanti, insieme al terzo aspetto che noi valutiamo quando si visita il paziente, che sono gli aspetti funzionali. Cioè, questo paziente ha un disturbo della memoria, un disturbo del linguaggio, un disturbo ad orientarsi, si associano dei disturbi comportamentali come quelli che accennava lei, di quale tipo, e poi come questi disturbi incidono sulla sua autonomia di base, perché chiaramente questo è l'altro elemento che ci dà un po' un'idea del carico assistenziale del paziente.
Dottor Mauri, quanto è importante una diagnosi precoce in questa malattia, così neurovegetativa, così veloce nel peggiorare, così impegnativa da trattare e che richiede una faticosa routine dell'assistenza? E poi l'altra domanda, come viene fatta la diagnosi dell'Alzheimer? Quali sono gli elementi diagnostici che voi usate? Grazie.
Diciamo che
Soprattutto nei pazienti in fase i pazienti a rischio, eh.
Dal punto di vista diagnostico esistono, diciamo, degli elementi cardine che sono anzitutto l'anamnesi e la visita del paziente, perché già questo ci possono dare tutta una serie di indicazioni. Faccio un esempio, un paziente che ha l'Alzheimer in fase iniziale ha un esame neurologico assolutamente normale. Cioè non ha disturbi di forza della coordinazione, della deambulazione. Quindi se un paziente avesse questi disturbi in una fase iniziale, uno potrebbe pensare a una demenza vascolare, a una demenza associata a Parkinson, ad altre condizioni di demenza. E poi quello che noi utilizziamo soprattutto come strumenti di prima battuta sono una valutazione neuropsicologica, cioè la somministrazione di test che quantificano la presenza e la gravità di questi deficit cognitivi e poi anche delle strutture, degli strumenti di neuroimmagine, quindi TAC, risonanza magnetica, seconda chiaramente dell'indicazione clinica. Questi sono un po' degli esami di primo livello. Chiaramente esistono anche esami di secondo livello, più raffinati, più costosi, che si possono utilizzare quando? Beh, o nei casi dubbi, oppure quando vogliamo magari inserire questi pazienti in protocolli di ricerca per ad esempio delle sperimentazioni farmacologiche, dove quali sono gli elementi cardine per individuare questi pazienti nella fase più precoce possibile di malattia e individuarli correttamente. Quindi utilizzare degli strumenti che ci possono indicare la presenza dell'alterazione di queste proteine che accennavo prima e quindi individuare con la massima correttezza possibile dei pazienti in una fase molto iniziale di malattia di Alzheimer.
Dottor Mauri, attualmente la malattia è incurabile, non è guaribile e purtroppo è irreversibile. Ma nonostante questo, la ricerca va avanti, continua ed è impegnata a trovarsi una cura efficace, quando purtroppo invece oggi sono disponibili solo trattamenti sintomatici. Cioè si cerca di alleviare il sintomo, ma senza rallentare la progressione della malattia. E questo è un grosso problema, dottor Mauri.
Beh, diciamo che purtroppo se l'aspetto della diagnosi anche in fase precoce ha fatto dei passi avanti grazie a queste metodiche che sono l'analisi del liquor o analisi di tipo PET-TAC con ad esempio dei traccianti per la beta amiloide che sono appunto, diciamo, questa proteina che è alterata in questa patologia. Dal punto di vista della terapia che può essere proposta ai nostri pazienti, come lei giustamente ha fatto osservare, si tratta di terapie di tipo sintomatico. Cosa si intende per terapia di tipo sintomatico? Si intende fondamentalmente l'utilizzo di farmaci che aumentano, ad esempio, la disponibilità di certi neurotrasmettitori, ma che non vanno a modificare il processo di neurodegenerazione. Quindi esistono alcuni farmaci che noi utilizziamo, soprattutto nelle fasi iniziali di media gravità. E poi fra gli altri farmaci che purtroppo qualche volta bisogna utilizzare esistono oltre agli antidepressivi, perché ricordiamo che in una fase iniziale possiamo avere anche l'associazione di depressione associata a decadimento cognitivo perché il paziente è consapevole che qualcosa comincia a non funzionare bene, o di antipsicotici che si utilizzano con le dovute cautele perché si tratta comunque di pazienti anziani in soggetti che hanno chiaramente dei disturbi comportamentali molto gravi per cui non si riesce, diciamo, a gestirli in maniera corretta nel loro quotidiano. La sfida è nel trovare, grazie anche a queste nuove metodologie, diciamo, di indagine, di identificazione dei pazienti in fase precoce, delle terapie che possono in effetti, e in questo, diciamo, molti studi sono in corso. Altri che avevano destato speranze negli anni scorsi si sono, diciamo, per il momento arenate proprio nel cercare di però interferire su questi meccanismi che determinano poi la malattia stessa, cioè innescano questo processo di degenerazione.
Quindi, dottor Mauri, la priorità in queste forme sta nella prevenzione primaria, cioè ridurre il rischio di queste malattie e
Esatto.
soprattutto intervenire sui fattori di rischio prima della comparsa dei sintomi. E
Esatto, sì, diciamo
questa è la cosa più importante nei pazienti.
che diciamo, elementi che abbiamo così ormai stabilito, assodato, che l'abbiamo già accennato nel corso di questa trasmissione, Esistono delle forme genetiche, ma anche nelle forme sporadiche, cioè dove non si documenta un'anomalia genetica, probabilmente esiste un background, come per altre malattie, non so, i tumori, le malattie cardiovascolari, eccetera. Però questo background genetico probabilmente da solo non è bastante, probabilmente si aggiungono dei fattori anche legati agli stili di vita, ai fattori ambientali. Per cui è importante, diciamo, cercare di prevenire, ridurre questo rischio nelle varie età della vita, facendo che cosa? Beh, facendo ad esempio in tutte le età della vita delle attività che ovviamente siano piacevoli, ma impegnative dal punto di vista non solo fisico, quindi l'attività fisica, ma anche mentale, quindi mantenere comunque il cervello, diciamo, in esercizio, tra virgolette. E poi si è visto che anche il controllo di determinati fattori di rischio vascolari, diabete, ipertensione, l'obesità, modificazioni degli stili di vita per quanto anche riguarda la dieta mediterranea possono essere utili. E anche elementi che possono, diciamo, comunque essere significativi in età più anziane, ad esempio correggere quando possibile anche i deficit sensoriali, perché l'ipoacusia, determinati deficit sensoriali possono aggravare o slatentizzare questa condizione.
Dottor Mauri, sospendiamo un attimo per la seconda canzone, poi riprendiamo.
Volentieri.
Io vivrò con te, ogni giorno comincia dove i baci finiscono. Ora che è inevitabile un dolore fantastico nei minuti che restano per sempre. Ti voglio tanto bene e ci sarò per te se sentirai nel cuore un amore che non c'è. Ti voglio tanto bene e ti raggiungerò con tutta la mia voce, ascoltami, io canterò per te. Mi sentirai nell'aria, entrare nei tuoi occhi, sola nell'anima. Io vivrò con te, guardandoti esistere e nel sole rinascere. Io lo so che siamo fragili e con gli occhi degli angeli ci guardiamo resistere. Io vedo un mondo migliore, si girano le nuvole. Ti cura di splendere. Ti voglio tanto bene e niente finirà se non avrai paura di continuare a vivere. Io canterò per te. Mi sentirai. Di luce a noi, ora dov'è?
Buongiorno ancora. Stiamo intervistando il dottor Marco Mauri, docente e ricercatore dell'Università dell'Insubria e neurologo presso l'unità operativa dell'ospedale Sette Laghi. di Varese. Con lui, specialista in neurologia, parliamo di Alzheimer. Dottore, abbiamo chiuso parlando di prevenzione primaria. Io le volevo chiedere, ci sono parecchi studi scientifici interessanti che parlano di prevenzione e si legge che oltre il 35% dei casi può essere ridotto grazie all'intervento sui fattori di rischio modificabili, come lei poco fa ha detto. Ora io voglio da lei quali sono queste buone regole, questi consigli, queste strategie da usare per la salute, per mantenere in salute il nostro cervello. Beh, perché sono necessari queste, sono necessarie queste regole.
Direi la prima, aumentare la riserva cognitiva, cioè il capitale che noi abbiamo da spendere, insomma, e quindi mantenere il cervello allenato. Con che cosa? Con attività che chiaramente ci piacciono, perché se ci costringono a fare delle cose che detestiamo, questo è controproducente. Questo in tutte le età della vita, quindi studiare da giovani, da meno giovani e anche da anziani. Secondo elemento è il controllo di alcuni fattori di rischio vascolare, l'abbiamo detto, l'obesità, il diabete, l'ipertensione, e questo già in una fase adulta, perché se vi ricordate abbiamo detto che questi processi si innescono verosimilmente molti anni prima dell'esordio dei sintomi. Poi alcuni studi hanno posto l'accento sull'attività fisica, sulla dieta mediterranea e anche ad esempio sul trattamento dei disturbi depressivi o dei disturbi sensoriali anche nell'età più avanzata. Quindi esiste tutto uno spettro di elementi, diciamo, che si possono, diciamo, in qualche maniera modificare e controllare per ridurre, diciamo, il rischio di sviluppare la malattia nel corso della vita.
Dottor Mauri, io le volevo fare una domanda secca in base a quello che lei ha detto adesso. È possibile salvarsi dalla malattia? E questa è una frase estremamente importante che uno si aspetta dal neurologo. Fra l'altro io l'ho riportata dalla Giornata Mondiale dell'Alzheimer, dove a questa domanda hanno risposto che è possibile se viene fatta, come lei sta dicendo, una giusta prevenzione e si adotta un giusto stile di vita. Questo è importante.
Sì, questo è senz'altro importante perché in assenza purtroppo di terapie farmacologiche che possano così bloccare questo processo di degenerazione, bloccarlo quando? Anche qui nelle fasi iniziali chiaramente della malattia, la modificazione un po' di questi stili di vita, di queste attività possono contribuire in maniera significativa a ridurre il rischio. Ridurre il rischio chiaramente per l'Alzheimer, ma ridurre il rischio in generale per altre patologie, insomma, viene in mente, diciamo, anche patologie di tipo oncologico legate alla dieta o patologie di tipo cerebrovascolare legate al controllo di questi fattori di rischio che abbiamo detto prima, quindi questo è senz'altro vero.
Dottor Mauri, questi pazienti sono pazienti che hanno bisogno di aiuto e l'aiuto è disponibile, l'assistenza è tanta. Nel valutare la malattia, nel valutare questi problemi di memoria, strategie, eccetera. Questo aiuto, oltre ad essere dato dai familiari, viene anche dato dalle associazioni?
Beh sì, diciamo che a Varese noi
ci sono associazioni.
A Varese abbiamo una lunga tradizione che è iniziata già da molti decenni, oserei dire, dell'Alzheimer Italia, come adesso si chiama questa associazione, che sono degli individui molto validi, fondata dal professor Sala, insomma, che era direttore della medicina dell'ospedale di Circolo e che attualmente, diciamo, prosegue nelle mani della dottoressa De Ludovici, mia ex collega, che se ci sente saluto sempre con grande affetto. E questa associazione si occupa chiaramente di diffondere notizie, informazioni e anche di provvedere poi a possibili valutazioni anche di forme iniziali di decadimento cognitivo. Nell'ambito, diciamo, di queste associazioni volevo segnalare anche un grosso contributo che io conosco personalmente, diciamo, poi ci sono moltissime persone che si occupano di questo, anche dei colleghi di Gavirate che sono molto attivi, diciamo, nell'ambito di queste attività di volontariato. in particolare il progetto Rughe. Quindi esistono tante associazioni che cercano chiaramente con le loro forze di aiutare i pazienti e le loro famiglie. Bisogna tenere presente poi che nell'ambito di alcune strutture, ad esempio il Molina, che è la struttura a me più vicina, diciamo nella città di Varese, adesso in epoca pre-Covid, adesso poi è diventato tutto molto più complicato, purtroppo venivano fatte anche tutta una serie di attività legate alla presenza di centri diurni dove si potevano portare i pazienti, insomma, per dare un po' di respiro anche al caregiver, anche con attività che sono non necessariamente di tipo farmacologico, ma anche con terapie di tipo non farmacologico, con quindi delle strategie anche dal punto di vista cognitivo che cercavano nell'ambito dei deficit che ogni paziente presenta di stabilizzare la situazione, soprattutto non solo sul versante cognitivo ma anche su quello comportamentale. Quindi queste realtà sono molto vive e danno un grosso contributo.
Dottor Mauri, a proposito di questo, leggo che ci sono nati gli Alzheimer Café, che recentemente si sono sviluppati e sono luoghi sicuri e anche molto utili, dove le persone con demenza e i loro cari si incontrano e trascorrono delle ore insieme. E la funzione importante di questi centri è proprio l'ascolto, quindi le relazioni sociali. E questo viene fatto, come lei ha detto prima, per combattere l'isolamento cui il paziente malato va incontro, dottore.
Sì, sì, questo diciamo.
Sono frequenti questi caffè?
Ce ne sono alcuni. Io insomma, ho esperienza di un paio di situazioni, sono delle, così diciamo, delle occasioni che possono essere utili per rompere, diciamo, questo isolamento, per favorire, diciamo, un po' l'interazione sociale e aiutare non solo i pazienti ma anche chi li assiste, insomma, dove questa condizione di isolamento si estende dal paziente anche chi lo assiste. Quindi molto spesso le persone che vanno comunque in situazioni di sofferenza sono più d'una, quindi non riguardano solo il paziente, in quanto molto spesso i caregiver, se lasciati da soli, senza informazioni eccetera, possono sviluppare anche delle reazioni di ansia, di depressione, insomma di incapacità di far fronte a una situazione che purtroppo nel corso degli anni va via via peggiorando.
Dottor Mauri, si parla di training cognitivo che sia molto utile nel contrastare lo sviluppo della malattia. E questo training su quali tecniche si avvale? È utile, è valido?
Beh, diciamo, esistono queste esperienze, diciamo, anche utilizzando poi degli studi che fanno riferimento anche a delle tecniche di imaging per vedere quali aree dell'encefalo si attivano, diciamo, che hanno documentato come non solo l'attività fisica fa molto bene, ma anche, diciamo, delle attività in cui magari questa attività fisica viene implementata da attività, diciamo, in cui si cerca di favorire ad esempio dei processi di orientamento, di memorizzazione, insomma tutto questo fa parte un po' di quel bagaglio di provvedimenti che dovremo mettere in atto sempre, diciamo, un po' nella nostra vita quotidiana per cercare di ridurre, diciamo, il rischio di malattia, e tutto ovviamente non come se fossero dei lavori forzati, ma sempre con grande leggerezza, insomma, scegliendo quelle attività sia dal punto di vista cognitivo sia dal punto di vista fisico che più ci si adatta.
Dottor Mauri, parliamo un pochino di lei, parliamo di questo studio sperimentale comparso su Varese News per la diagnosi precoce dell'Alzheimer, anche in assenza di sintomi, con un semplice esame del sangue. Leggo che è uno studio importante, dove lei è impegnato in prima persona, come neurologo, ricercatore. Qual è il proposito? Qual è l'obiettivo di questo studio così importante? Beh, ci, diciamo, dica, cioè questo, il fine.
Questo studio, dove la maggior parte del merito va però, diciamo, ai colleghi biologi capitanati dal professor Poleggioni, che hanno, diciamo, elaborato questa tecnica molto valida nel documentare delle alterazioni in una fase iniziale di demenza di alcuni marcatori che si possono dosare sul sangue, perché se vi ricordate ho detto prima che esistono alcuni marcatori ma richiedono l'esame del liquido, quindi una rachicentrica, un esame invasivo, o l'esecuzione di esami scintigrafici che comunque sono molto costosi e limitati, quindi la possibilità di avere uno o più marcatori disponibili su sangue potrebbe contribuire molto a identificare delle alterazioni in una vasta platea di soggetti.
Quindi, dottor Mauri, come tutti questi studi sperimentali, anche questo studio è importante perché contribuisce ad arrivare ad una diagnosi, quando la diagnosi non c'è, è estremamente difficile farla.
Diciamo che noi abbiamo confrontato dei soggetti che avevano dei disturbi cognitivi, anche se in una fase precoce. Questo, diciamo, poi sarà esteso poi in uno studio che ci proponiamo di fare, che è in corso, in pazienti proprio con quei sintomi iniziali che dicevamo prima, quindi speriamo di ottenere dei risultati incoraggianti.
Mauri, abbiamo finito, dobbiamo salutarla.
Va bene, vi ringrazio.
Dobbiamo salutare e ringraziare lei come specialista e ringraziare anche il nostro tecnico Vladimir per la messa in onda della trasmissione.
Va bene. Niente,
grazie dottor Mauri, è stato molto molto preciso, perché è una malattia dove bisogna essere molto precisi c'è sempre bisogno di tutto. Grazie,
un saluto a lei, a Vladimir e anche al dottor Rusconi, che saluto sempre con grande affetto. Buongiorno.